Fratello Giuseppe, ancora una domanda prima di andare alle richieste di preghiera. Questa è da parte di una sorella, facciamo senza nome. Dice: Fratelli miei carissimi, vi voglio tanto bene e vi stimo per l'attenzione che ci date. Potete spiegare meglio in una delle vostre dirette come comportarsi con fratelli che usano la parola di Dio quando litigano con altri fratelli in Cristo? Purtroppo spesso succede e mi dispiace non poco. Il mio pensiero è che questa durezza di cuore mostri mancanza d'amore. Correggetemi se sbaglio. Ho bisogno di capire come mi devo comportare, perché quando l'ho fatto notare alla persona in questione, ho ricevuto offese, credo ingiustificate. Sono dispiaciuta, aiutatemi. So che darete un messaggio edificante per la Chiesa. Grazie, fratelli, aspetto risposta. Wow. Io sono curiosa cosa dirai, perché quando c'è un disaccordo è giusto usare scritture, no? Però è sbagliato usare le scritture per litigare. E allora come facciamo?
Ci sono due modi di usare le scritture. Il diavolo usa la scrittura con Gesù. Ci sono, secondo Corinzi 11, falsi apostoli che usano scritture. Infatti si fanno chiamare apostoli. E allora qui ci vuole il collegamento con Gesù, ci vuole comunione con Gesù per scoprire, discernere quando scritture vengono usate male. Cioè, le regole del Vangelo in effetti sono molto semplici. Con più ingarbugliato il problema, con più è semplice la soluzione. Innanzitutto usare amore con chi sbaglia e in amore correggere eventuali problemi con la parola. Se la persona non riceve o si offende, cosa fare? Anche lui usa la parola contro di te. Mi è capitato anche di questo. Poi naturalmente i frutti mostrano chi sei tu, i frutti lo mostrano. Due persone litigano con le scritture una contro l'altra, però i frutti mostreranno chi ha diciamo, il frutto dell'amore, del perdono, una reputazione di gentilezza e chi invece non ce l'ha. E allora in amore correggere i problemi. Se la persona non riceve, dovete fare in modo che la successiva correzione sia data alla presenza di qualcun altro, come dice Gesù in Matteo 18, 15, dice così, 15 al 17, dice prima correggi la persona in privato, poi se non ti accetta chiama qualche fratello e la correzione. Vuoi leggere quelli lì? Sono tre scritture, guarda, 15 al 17. Questo qui era, perché in paradiso le cose si fanno così, eh. Il regno di Dio, quando uno sbaglia, lo correggono così. Avanti.
Se tuo fratello ha peccato contro di te, vai e convincilo fra te e lui
Da
solo.
solo, attenzione, da solo, dice Gesù.
Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo
E se
fratello.
non ti ascolta?
Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni.
Cioè, capito? Quindi, sai, persone, a volte le persone possono essere dei furbacchiotti, eh? Dico, non ho detto questo, non volevo dire questo. Allora prendete testimoni. Non fare però diciamo, un tribunale, una cosa casuale. Ah, guarda, ci sono dei fratelli qui, preghiamo insieme a loro. Cioè, non essere legalista. Allora, finisci il. Ecco,
Se rifiuta ad ascoltarli, dillo alla Chiesa.
a questo punto, con la testimonianza di due persone, tu vai alla chiesa, vai al pastore, dice, avendo testimoni, allora il pastore dirà, ah, ok. Quindi qui abbiamo di più persone che dicono questo. Quindi allora il pastore comincerà a muovere gli occhi e spostare l'attenzione verso quell'altro. Sì? Ecco,
E se rifiuta ad ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Matteo 18, versi 15 a 17.
quindi non so se mi sono spiegato. Quindi litiga una persona, vai in privato e dice, senti, possiamo concludere in amore, guarda, tanto non è il caso di litigare. Dice, no, perché la Bibbia dice io devo correggere chi sbaglia, cioè il grande profeta, no? E tu invece sei convinto che lui sa sbagliare lui. Allora prendi un paio di persone in un modo non troppo legalistico, va bene? Fa che
Quindi
due persone possano apparire lì per caso, eccetera, va bene.
io so che tu e Deborah, e lo hai detto anche tu spesso, che quando voi avete un disaccordo, voi andate alle scritture e insieme trovate l'accordo subito, perché le scritture mostrano una direzione.
Non è facile usare scritture contro la verità, è molto difficile.
Però io credo che questo funziona perché entrambi, tu e Deborah, avete un certo rispetto per le scritture, avete timore di Dio.
Timore.
Quando usate le scritture. Mentre quando c'è una lite e due persone, due religiosi, buttano scritture uno all'altro,
anche
credo,
la stessa chiesa,
credo che c'è mancanza di rispetto e timore di Dio il modo di usare le scritture. Allora è sbagliato, diventa sbagliato, perché c'è un problema di orgoglio. Ma quando uno ha un disaccordo, usa le scritture in umiltà, in amore, allora è corretto, è giusto usarle. Altrimenti, sì, come dice la sorella, è sbagliato.
Sì, però uno può usare scritture, diciamo, interpretare in modo sbagliato e andare con amore.
Ah, anche quello, sì.
Hai capito? Non è che l'amore in ogni film di Hollywood, l'amore si può, capito? Ogni donna di Hollywood si innamora di qualunque viene pagata per innamorarsi nel film. E tu vedi il film e sembra vero, sembra che la donna o l'uomo è impazzito per quella persona. Capito? Anche in una chiesa l'amore si può fingere. Il diavolo lo fa sempre.
Sì, sì.
Va bene.
Allora, come sai se è giusto o sbagliato usare scrittura in una lite?
Ma Gesù ha detto, vai in privato. Va bene?
Sì.
E se vuoi usare scritture, puoi anche usarle, però attenzione alla presunzione, a non usare in un modo self-righteous, in un modo...
Per la tua convenienza.
Per la tua convenienza.
Per esempio, ci sono mariti che dicono alla moglie, tu devi sottometterti a me perché la Bibbia dice, cito la scrittura, Efesini.
La Bibbia non dice solo quello, perché la moglie non ha sempre torto, va bene? E niente affatto. Qui non è che perché la moglie si deve sottomettere al marito, che il marito può dare i numeri, può fare quello che gli pare, no. Perché la moglie può andare dal pastore, può andare ad altri fratelli, per favore, pregate insieme a noi.
Sì, come tu dici.
Lei spiegherà la situazione, lui dirà la sua, e i fratelli diranno, la cosa stanno così qua.
E come tu dici, in Efesini 5 c'è un bilancio perfetto, la moglie si sottomette, ma anche il marito, e nello stesso passaggio dice, deve amare la moglie come il suo proprio corpo.
E non deve,
cioè,
non può
amare. Dare la vita per lei.
Sì, non può amarla, diciamo, in un modo egoista, che lui ha sempre ragione. E ti ricordi la storia di quei due fratelli americani? C'è una storia lunga, insomma, che abbiamo conosciuto. E lui è, così era, Battista lui?
Sì.
Battista, lei cattolica, si sono sposati. E lui era, lei peruviana, lui americano. E adesso lui è morto. E avevano tre figli. E quando litigavano, lui diceva sempre, la Bibbia dice, moglie sottomettetevi.
Sì, poverina.
E io gli scrivevo, gli dicevo, non è così la storia. Io ho parlato anche con lui in Skype. Guarda che stai sbagliando. Cioè io con mia moglie, io non ho mai usato la scrittura, moglie sottomettetevi. Perché? Perché solo un cretino può usare quella scrittura sempre. Perché quella scrittura, moglie sottomettetevi, non è mica si ferma lì la Bibbia. Moglie, sottomettete al marito, marito, sottomettetevi a Cristo, amate la moglie come Cristo ha amato la Chiesa e dato la vita per lei. La moglie cosa credi che sia? Una così. La moglie devi amarla in continuazione, ispirarla, accarezzarla, baciarla, coccolarla, ma sottomettetevi. No, non ci credo io. Quella è una mezza scrittura.
Mm-hmm. Sì.
Va bene.
Sì.
Allora, Gesù è stato molto semplice. Ha detto, vai in privato, non ti ascolta, prendi un paio di fratelli, non ti ascolta, dillo alla chiesa, se ancora non ascolta, se il pastore è un vero pastore lo caccia fuori, se il pastore è un pastore addormentato che ha paura di perdere la bustarella della domenica, e allora quella chiesa diventa Laodicea, d'accordo?
Sì.
Ora, se il colpevole usa la parola, bisogna che questa parola sia confrontata con vero discernimento, con la parola scritturalmente corretta, confermata da testimoni. E qui i diaconi o il pastore di una chiesa dovrebbero intervenire. È chiaro fino a qui?
Sì.
Ecco. E allora, sappiamo che anche la più piccola falla, se non curata, può far affondare la nave, in questo caso la chiesa. Attenzione, che il pastore non sia Don Abbondio, che il pastore non sia più addormentato di tutti. che i pastori oggi, pur di non perdere la bustarella della domenica, loro perdonano tutti e sono pastori falsi. Se il colpevole, o i colpevoli non si pentono, non chiedono scusa, continuano a seminare discordia, è importante che il pastore li metta davanti alla scelta di confessare, di chiedere scusa davanti a tutta la congregazione, oppure gentilmente di non venire più ai culti, fino a che non sono disposti a pentirsi, a chiedere perdono, di modo che l'unità della Chiesa possa essere ristabilita. Guardi, ti do qualche scrittura, Ecclesiaste 8:11 e poi anche Romani 16.
Siccome la sentenza contro un'azione cattiva non si esegue prontamente, il cuore dei figli degli uomini è pieno della voglia di fare il male. Ecclesiaste 8:11.
Ecco, oggi pochi pastori conoscono questa scrittura.
È vero.
Cosa dice? Che la sentenza, ovvero la punizione, la correzione, quello che anche cacciarlo fuori dalla Chiesa, cioè se non viene eseguito prontamente contro un'azione cattiva, il cuore degli uomini è pieno di voglia di fare del male, cioè il malvagio diventa più malvagio, l'ipocrita più ipocrita, l'arrogante più arrogante. Perché? Perché il pastore ha avuto paura a cacciare fuori un fratello della Chiesa. Naturalmente prima di cacciarlo fuori gli parli con amore, con gentilezza, alla luce delle scritture, dice guarda che le cose non stanno come dici te, le tue scritture non sono applicabili, le cose stanno in base a altre scritture, aspetta che te le cito. Ecco, e se lui non le riceve, non si pente, non confessa, fammi ripetere, non confessa e non si pente, questo è, su questo non si transige, deve confessare davanti a tutta la Chiesa. E pentirsi e portare frutti migliori. E allora il pastore deve dire ti vogliamo bene, però come dice 1 Corinzi 5:5, tu non vuoi ascoltare, non vuoi confessare, devi uscire dalla chiesa, 1 Corinzi 5:5. Paolo faceva così. Guarda Romani 16, Angelina, al 17.
Ora vi esorto, fratelli, a tener d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro. Romani 16, verso 17.
Okay. Siccome le chiese questo non lo praticano di solito, per questo motivo hanno imbastardito il livello puro della Chiesa. Quindi la Chiesa tollerando questi fratelli che provocano divisioni, la Chiesa si è imbastardita, si è abbassata di livello. Sono lì a accontentare le capre invece di nutrire le pecore. Paolo questo principio lo conosceva bene di Ecclesiaste 8:11. Paolo, quando uno sgarrava, andava lì, diceva in amore, con calma, perdoniamoci e tu sottometti al pastore. Io non posso sottomettere al pastore perché bla bla bla. E allora dice, bene, allora guarda, prenditi qualche mese per riflettere, ci vediamo fra 3 mesi, fra 6 mesi, fra un anno o mai. Cioè tu devi confessare e pentirti e confessare. Perché? Perché qui ci sono testimonianze che dicono che tu hai sbagliato in questo, questo e questo. Adesso o ti penti e confessi, altrimenti guarda, vai a pregare per alcuni mesi e ci sentiamo quando tu sei pronto a pentirti e confessare. Noi facciamo qui, nella nostra comunità, facciamo così. E è successo di queste cose. Gente che seminava divisioni. E gli abbiamo detto ti vogliamo bene, ma non possiamo modellare la Chiesa dello Spirito a sembianza tua quando già stiamo lavorando a modellarla a sembianza di Gesù. Qui ci sono delle regole, ci sono delle scritture. Ci sono testimonianze di fratelli che dicono che tu non vuoi ascoltare. È successo nella nostra comunità negli anni, abbiamo dovuto allontanare delle persone. Persone che qualcuno l'ha capito, siamo ancora amici, altri invece ci odiano. E cosa vuoi fare? Guarda, ti do un'altra scrittura, Seconda Tessalonicesi 3, Angelina.
Sì.
13 a 16.
Quanto a voi, fratelli, non vi stancate di fare il bene. E se qualcuno non ubbidisce a ciò che diciamo in questa lettera, notatelo e non abbiate relazione con lui affinché si vergogni.
Cioè, questa si può anche chiamare scomunica, questa. Però non fate tante, non suonate troppo, troppo la tromba di scomunica, non, evitate questo al massimo possibile. Però la Bibbia dice: non abbiate relazione con lui affinché.
Però non consideratelo un nemico, ma ammonitelo come un fratello.
Qui dice: non abbiate, verso 14, dice: non abbiate relazione con lui affinché si vergogni. Quindi è giusto che la persona che sbaglia deve vergognarsi. Quindi questo lo dico perché oggi troppe chiese cercano di far contenti tutti. Anche le capre, quelli che provocano divisioni, i mezzi cuori. No, però non consideratelo un nemico, ammonitelo come un fratello. 16.
Il Signore della pace vi dia Egli stesso la pace, sempre e in ogni maniera. Il Signore sia con tutti voi. Secondo Tessalonicesi 3, da 13 a 16.
E allora, cioè la parola è molto ferma, eh? Non è come le false chiese di oggi, più che la falsa chiesa direi il falso predicatore, che Dio ama tutti, la grazia è per tutti, tu puoi comportarti come un diavolo, però c'è la grazia, tu puoi comportarti come un caprone, però c'è la grazia, tu puoi essere laodiceano, puoi essere mezzo cuore, puoi essere un traditore, tradire il Signore, la parola, i fratelli, e c'è la grazia. Questo è il Vangelo di Satana. Va bene, è il Vangelo falso.
Sì.
La grazia è un'altra storia. E te lo dico io cos'è la grazia. La grazia è la potenza di Dio di aiutarci a ubbidire. Non è il tappetino dove ramazzare tutte le immondizie sotto. Vabbè, io disubbidisco al Signore, però c'è la grazia. Non c'è la grazia. C'è la punizione. C'è la correzione, c'è che ti cacciano una vera chiesa e ti caccerà fuori. E il regno di Dio ti presenti là con i panni sporchi? Tanto c'è la grazia? No. Dio dirà, cosa fai qui con senza abiti per le nozze? E Gesù dirà, legatelo mani e piedi e cacciatelo fuori perché non ha abito di nozze. Apocalisse 19, 7 a 9 dice... Il lino bianco, cioè il vestito bello per le nozze, sono le opere dei santi. Quindi se vogliamo sapere cosa sono, cos'è quel vestito sporco, il vestito inadatto, sono la mancanza di opere in Cristo. E voi, predicatori falsi, chiudete il becco e pedalate. Lasciate in pace le pecore del Signore, che voi state ingannando, infangando l'acqua di Dio con le vostre bugie del diavolo. Non c'è grazia come un assegno in bianco. La grazia è la potenza di Dio per aiutarci a ubbidire, non per coprire il disubbidire.